E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Teone. Siamo in diretta in questo momento alle 9:10 minuti. Tra pochissimo, come sempre, inizierà la nostra rassegna stampa, durante la quale passeremo dalle notizie locali a quelle nazionali e internazionali. In particolare ci occuperemo di nuovo di immigrazione, quindi di abusi e violenze a partire dall'inferno degli hotspot italiani, quindi da questa inchiesta del Manifesto, passando anche per un'intervista a un compagno di Bari in merito ai recenti fatti di Bitonto. Detto questo, a quanto pare continuano a persistere dei problemi di connessione, quindi sperando nella buona sorte, riproviamo anche a riattivare il computer e comunque ci sentiamo tra pochissimo.
Una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo.
Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo.
Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh,
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh,
tu sei pazzo. Mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh.
Van Gogh.
A 16 anni girò tra collezioni d'arte, tu 16 anni Yu-Gi-Oh! Collezioni carte, a 20 anni nel salon del Louvre, tu nell'autosalon del SUV, rimani mutande, lui olio su tela e creò dipinti, tu olio su muscoli, gare di bodybuilding, lui paesane, modelle, prostitute, tu passi le notti nel letto con il computer, lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai, lui scommette su di sé, tu poker online, lui è saltato per aver incontrato cocaine, tu è saltato per aver pippato cocaine, lui ha senso e poesia, tu senza poesia, lui ha Messia. Van Gogh, una lama e si taglia l'orecchio. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso.
Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché
tu sei pazzo.
Mica Van Gogh, mica Van Gogh.
Cheeseburger, allucinazioni che alterranno la vista. Tutti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo. C'è una novità.
E tutto funzioni ai nostri microfoni, quindi cominciamo la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 3 novembre, come sempre a partire dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Come sempre vi ricordo che c'è la possibilità di contattarci, non ancora il nostro numero telefonico che speriamo che prima o poi resusciti, bensì alle nostre pagine Facebook e Twitter oppure alla mail contaminati@radiazione.info. E quest'oggi, come dicevo, partiremo dalle notizie di cronaca locale, soprattutto riguardo alla lotta dei lavoratori della logistica all'Interporto, ma poi ci sposteremo anche su quella che è un'inchiesta sul lavoro stagionale in Toscana, a partire da un articolo che abbiamo sotto mano del Tirreno, e poi andremo a riparlare di nuovo di immigrazione, ovviamente a partire dalle ultime notizie che ci arrivano, purtroppo quasi tutte molto molto negative. Infatti abbiamo letto anche via Twitter che a Lampedusa sono arrivati 29 sopravvissuti al naufragio avvenuto davanti alle coste libiche, si contano 12 morti e 99 dispersi, e nel frattempo invece il Manifesto ci offre un'inchiesta su quelli che sono gli abusi e le violenze negli hotspot italiani, mentre quando i migranti vengono trasferiti di città in città, di paesino in paesino, a quanto pare più di qualcuno inizia a erigere barricate, come avevamo visto anche nella scorsa rassegna, che invece non ha mai pensato di fare al momento opportuno, quindi ad esempio in occasione dell'approvazione del Job Act o della buona scuola, insomma, per citare solo i due esempi un po' che mi vengono al momento. Ma ci sarebbero molti molti altri casi in cui erigere barricate, se non invece come è successo appunto a Goro e Gorino. Episodi direi analoghi, quantomeno a livello mediatico, sono accaduti anche a Bitonto in provincia di Bari. Infatti dopo ascolteremo la testimonianza di un compagno appunto di Bitonto, che in realtà ci spiegherà un po' meglio cos'è successo rispetto alla gestione dei migranti, dato che le notizie che circolano in merito non sono assolutamente troppo chiare, o comunque non rispecchiano esattamente la realtà, e quindi con lui anche parleremo un po' di cosa si può dire rispetto alla gestione dei migranti, nello specifico nel territorio barese. Quindi continuiamo anche un po' su questo filone rispetto anche alla continuità che ci diamo con le altre interviste fatte anche negli scorsi mesi rispetto a questo tema. Detto ciò, andiamo direttamente a pagina 18 del Mattino di Padova, dove, dicevo, abbiamo la lotta, la cronaca della lotta dei lavoratori. E il titolo dice: è guerra tra Cobas e CGL, ma io credo che più che altro si tratti di guerra tra lavoratori e azienda o cooperativa. Adesso andiamo infatti a vedere un po' di che si tratta. E infatti era iniziata con la CGL che prendeva le distanze dal metodo di lotta della DL Cobas ed è finita con 6 lavoratori del sindacato di base saliti sul tetto dell'Interporto. Parliamo quindi dell'area ex Magazzini Generali e camion bloccati in entrata e in uscita, e ovviamente polizia schierata. Questa ovviamente si schiera quando ci sono i lavoratori di mezzo, ma far togliere appunto le barricate di Goro, come dicevamo anche la scorsa volta, non si schiera, anzi non alza un dito. Ovviamente di questo non siamo particolarmente indignati, perché è il loro ruolo e quindi non ci stupiamo. Ad ogni modo, avvisaglie della guerra della e nella logistica, una guerra senza fronti, e dove i dolori probabilmente non risparmieranno nessuno. Il nodo è quello del lavoro, dei diritti dei lavoratori, in quella galassia sempre opaca che sono le cooperative. E quindi un po' di cronaca rispetto a questa lotta in corso. Si parla infatti della cooperativa LM, che opera all'interno dell'Interporto dal 2014, dopo una serie di contestazioni disciplinari, esclude da socio un lavoratore di cui consegue il licenziamento. I colleghi, appunto, organizzati dalla DL Cobas, danno quindi vita a una serie di proteste, tra cui alcuni scioperi che bloccano l'attività di Interporto, danneggiando non solo PAM, per cui opera LM, ma anche tutte le altre aziende presenti. E quindi queste aziende iniziano, per così dire, a presentare il conto. LM intanto sospende, oltre alla prima sospensione, al primo licenziamento, altri 7 soci lavoratori che temono il licenziamento. Sono infatti quelli che ieri con la DL Cobas hanno animato 2 ore di protesta salendo sul tetto di Interporto, da cui hanno calato alcuni striscioni con le loro rivendicazioni. Lo scontro, quindi, tra cooperativa e lavoratori si replica poi tra i sindacati. Parliamo infatti della DL Cobas, appunto, e della FILT CGL dall'altra parte. A separarli, così scrive il giornalista, c'è la linea sottilissima della legalità applicata alla lotta sindacale, e quindi una polveriera pronta a esplodere. Poi, senza ombra di dubbio, insomma, la CGL forse bisognerebbe anche un po' ricordare cosa significa di per sé legalità e qual è anche la legalità dei padroni, qual è invece quella, diciamo, dei lavoratori. Ad ogni modo, senz'altro questa vicenda ci rimanda a quelle che anche qui vengono definite delle modalità scandalose di licenziare i lavoratori, che vengono per l'appunto esclusi dall'essere soci della cooperativa. Questo è un po' il giochetto che viene fatto. E quindi si pretende, o meglio l'azienda pretende, che queste persone debbano accettare di svolgere lo stesso lavoro dei dipendenti della MAG SRL, che opera appunto per Interspar Aspiag, senza però riconoscere, senza vedersi riconosciuti gli stessi diritti. E quindi i soci, i lavoratori della COP, viene rimarcato anche questo, non lo sono appunto per scelta ma per imposizione, perché di fatto se vuoi lavorare in quella cooperativa devi, o meglio in una cooperativa, devi diventarne socio. E poi si legge anche che non vengono pagati per i primi 3 giorni di malattia. Questo tra l'altro era un aspetto su cui eravamo anche andati un po' ad approfondire un po' di tempo fa, sempre nelle rassegne, e a partire poi dal 4º giorno invece percepiscono solo il 50% della paga. Sullo sfondo la minaccia poi di presentarsi in massa stasera in fiera dal primo ministro Matteo Renzi. E poi qui ci sono anche, al di là dei vari battibecchi appunto tra ADL e CGL, ci sono i numeri della logistica in un piccolo focus. Sono 350 i lavoratori, di cui 130 PAM Aspiag, compresi autonomi autisti e dipendenti diretti delle altre aziende presenti. E poi ci sono appunto 20 aziende presenti, 1000 mezzi al giorno che si muovono, 400 solo di PAM e Aspiag appunto, poi un 20% di superficie coperta occupata da strutture della logistica, quindi dai capannoni sempre di Aspiag e PAM, e poi 100.000 colli al giorno, quello che riguarda la movimentazione. E per l'appunto, riguardo alle ditte di facchinaggio presenti, c'è l'LM COP per PAM, che è quella che abbiamo nominato in questo articolo, che ha 60 dipendenti, e poi la MAG Servizi SRL per Aspiag con 70 dipendenti. Nel frattempo ovviamente non ci interessa molto la versione dell'azienda, ma ci interessa quella dei lavoratori, e difatti qui c'è un altro focus, ovvero la voce di chi è sceso in strada: rivendichiamo i nostri diritti e non cediamo ai ricatti. E infatti, se toccano uno, toccano tutti, questo è lo slogan dei lavoratori di LM aderenti appunto ad ADL Cobas, che sono nuovamente scesi in sciopero ieri mattina davanti ai cancelli dell'area degli ex Magazzini Generali. Siamo quindi in corso Stati Uniti, proprio in zona industriale a Padova. Qui c'è anche la testimonianza di uno dei soci della cooperativa LM, che ha ricevuto una sospensione dopo il blocco del 21 ottobre, e lui insomma racconta che sono 8 anni che lavora per PAM e fino alla settimana scorsa non aveva mai ricevuto un provvedimento disciplinare. Per 6 anni con la cooperativa precedente, la IPAS, era andato tutto bene. Si lavorava duro, ma si portavano a casa anche 1.600 euro al mese se gli straordinari lo permettevano. Con il nuovo appalto invece le cose sono andate peggio, perché in effetti c'è da sottolineare ancora una volta come le varie cooperative, con tutta la loro serie di giochetti permessi appunto da quella legalità che la CGIL ovviamente spesso difende, ebbene le cooperative cambiano nome molto molto spesso, e quindi chi anche viene eventualmente riassunto comunque si ritrova di fatto a ripartire da zero. Quindi non si parla assolutamente di scatti di anzianità o di qualsiasi altro tipo di diritto. Nel frattempo andiamo comunque a concludere questa testimonianza. Dicevamo appunto che il lavoratore afferma che col nuovo appalto le cose sono andate anche peggio. È capitato che si dovesse timbrare l'uscita e continuare a lavorare, e questa cosa non piaceva a nessuno. Siamo stati in silenzio, ma quando Abdin è stato sospeso da socio perché aveva chiesto che la malattia gli fosse pagata per intero e non al 50% solo al quarto giorno, mentre per i primi 3 giorni non siamo pagati affatto, e quindi abbiamo capito che stare zitti non serviva a nulla. E poi lui afferma che non ha neppure paura che Pam se ne vada. Ogni volta che abbiamo rivendicato qualcosa come lavoratori, la minaccia è stata questa. E quindi questo è un po' lo spirito di chi stava fuori dai cancelli. E poi ovviamente qua ci sono anche le testimonianze di chi, come dire, rifiuta lo sciopero, dicendo appunto che i lavoratori invece sono tutelati in tutto, ma di fatto la realtà che invece abbiamo brevemente evidenziato finora rispetto a questo licenziamento e agli altri 6 o 7 che di fatto lo rischiano, insomma, ci dà un quadro sicuramente ben diverso.
Ma un cucciolo di radio! È radiazione!
Suona la democrazia, semplicemente non funziona. Metto una bomba sotto casa tua, il fascino indiscreto della mia pazzia. Col dito al cielo urli tutta la tua rabbia, ma non ti accorgi che hai la testa nella sabbia. Abbiamo tutti un ego da difendere, Giorgio lo dice sempre, fatti fottere. Che bel momento dei miei coglioni, sentirci tutti canticchiare le canzoni, che un giorno forse ricorderemo, come alle medie ti ricordi dello scemo. Dove mangi, tanto ci pensi te alle case. l'anoressia è digerire le emozioni e così sia. Lo stadio è pieno di ragazzi coraggiosi. L'amico morto è il santino dei tifosi. Ragazzi tutti in coro, non ti scorderemo. Come alle medie non ti scordi dello scemo, caro io. Niente da dire. E mi dicevi, caro nato, per subire. Se provochiamo da buon cristiano, tu dopo il palmo chiedi il dorso della mano.
E allora sono le 9.32 qui in diretta su radiazione.info con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 3 novembre. E come scritto anche pochi secondi fa sulla nostra pagina Twitter, dopo aver parlato della lotta in corso all'Interporto dei lavoratori della logistica, ci spostiamo invece a pagina 31, sempre del Mattino di Padova, rispetto a Campo San Piero, quindi qui in provincia di Padova, con lo sciopero all'Anselmi e gli operai oggi in corteo. Quindi le fonderie Anselmi in sciopero stamattina a partire dalle 11, i lavoratori escono dalla fabbrica e manifestano in strada. La protesta potrebbe interessare la strada regionale 307, quindi la vecchia strada del Santo, e la viabilità potrebbe subire rallentamenti. Qui ci sono poi le affermazioni dei lavoratori, che sono quelle, come dicevamo anche prima, che ci interessano, e infatti vogliono manifestare la preoccupazione per il futuro dell'azienda e dei posti di lavoro messi a rischio dalla mancanza di investimenti, di partner all'altezza della sfida e dalla di confronto con le parti sociali. Dopo 3 ore di sciopero degli scorsi giorni, indette appunto dalla CGIL e dalla CISL, prosegue quindi la lotta in difesa dell'occupazione e della continuità di questa storica attività industriale. Poi qui abbiamo appunto alcune testimonianze, si legge: speriamo che l'interlocutore Rino Dalle Rive si faccia vivo con la RSU e i sindacati e ci presenti il piano industriale con eventuale partner che possa garantire investimenti in tutti i settori, compresi la sicurezza e la salvaguardia anche dei clienti. Questo quanto auspica Loregian FIM. E poi i dipendenti vogliono continuare a operare alle fonderie con tutti i termini di sicurezza e governabilità. Inoltre un'altra testimonianza invece dalla FIOM, ovvero: stanno discutendo di un possibile partner, vorremmo vederlo prima. Ci devono spiegare se faranno investimenti, perché c'è il rischio che prendano l'azienda e non facciano un piano industriale. Le condizioni di rischio dei lavoratori delle fonderie sono altissime. Servono investimenti sui forni e sulla struttura, dopo i lavori fatti sul tetto, ma doverosi, perché si doveva togliere l'amianto e metterlo a norma. E poi, con gli investimenti, la proprietà sarebbe in ritardo, e a poco sono servite le rassicurazioni fornite da Riccardo Sindoca, amministratore delegato di Veneto Capital Service e delegato appunto di Safond Martini, che ha confermato l'interesse del gruppo Cividale. Lavoratori e sindacati nel frattempo chiedono un confronto.
ascolta Radiazione.
E sempre alla stessa pagina ritroviamo anche un altro articolo, tematica diversa, ma che in qualche maniera riguarda molti di noi, ovvero parliamo di treni e di protesta dei pendolari a causa dei ritardi continui. Un trafiletto appunto che è qui a pagina 31, dicevamo, rispetto ai pendolari dell'Alta Padovana che insistono nel denunciare il disservizio dei continui ritardi. C'è un comitato che si chiama Apples, che unisce lavoratori e studenti diretti principalmente dal Cittadellese fino a Padova, che segnalano i problemi più gravi delle ultime settimane. Qui c'è la testimonianza infatti del portavoce di questo comitato che dice: giovedì 20 ottobre ci sono stati ritardi di circa 30 minuti per i treni da Padova a Campo San Piero dalle 18 in poi per un'auto che ha bloccato un passaggio a livello, mentre il treno delle 18:16 da Padova a Bassano era sovraffollato perché composto da 3 carrozze anziché da almeno 5. E anche problemi venerdì 21 ottobre a causa dello sciopero ferroviario dalle 9 alle 17 con le cancellazioni, ma i ritardi, insiste appunto il portavoce, sono continuati anche ben dopo le 17. Quindi poi qui diciamo c'è anche tutta la lista, a partire da anche lunedì 24 ottobre piuttosto che dal 27 ottobre, i ritardi sono assolutamente parecchi e anche non di certo di 5-10 minuti, ma a svariate cifre. E poi per quel che riguarda il futuro, ai pendolari sono state date rassicurazioni su una probabile elettrificazione delle linee Padova Campo San Piero Bassano e anche Padova Campo San Piero Montebelluna, ma i tempi di realizzazione sono di almeno 3 anni, e già quando si parla di almeno, insomma, i tempi si allungano. Critiche poi alla regione Veneto, infatti Apples, questo comitato dicevamo di lavoratori e studenti pendolari, dal 24 settembre ha chiesto di ripristinare le fermate di Cittadella e Castelfranco Veneto tolte dal 2 ottobre per il Frecciabianca da e per Milano, ma non è arrivata nessun tipo di risposta. Altra richiesta: si dia validità di 30 giorni al biglietto regionale. Vedremo insomma se almeno a questa seconda richiesta qualcuno si degnerà di rispondere. Nel frattempo la foto che qui è pubblicata a pagina 31 rende un po' l'idea, ma anche non troppo, del sovraffollamento infatti che caratterizza i treni regionali.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 9:40, concludere la parte della cronaca locale, dopo aver parlato appunto della lotta dei lavoratori della logistica all'Interporto. Brevemente queste ultime notizie rispetto allo sciopero delle fonderie Anselmi a Campo San Piero e alla lotta comunque dei pendolari, lavoratori e studenti che continuano a denunciare i disservizi di Trenitalia. Un'ultima notizia invece, che qui è riportata anche in prima pagina, riguarda invece l'ennesima morte dopo il TSO. Infatti proprio qui in prima pagina abbiamo il titolo: muore il giorno dopo il TSO, il decesso di questo signore appunto a Monselice, aperta quindi un'inchiesta e disposta l'autopsia. Infatti si tratta di questo sessantenne di Galzignano che era stato trasferito in psichiatria a seguito appunto di un TSO, quindi un trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco. Qui si legge che è giallo sulla morte di questo sessantenne, appunto ricoverato in psichiatria all'ospedale Madre Teresa di Calcutta a seguito a questo TSO e poi deceduto nemmeno a 24 ore di distanza. Il pubblico ministero di Padova ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, e poi ha deciso di far eseguire l'autopsia sul corpo di questo sfortunato, direi, di questa sfortunata persona. Tra l'altro, a quanto pare, questo poveraccio non era nemmeno morto da poche ore, che volevano anche espiantargli svariati organi, ma questa richiesta appunto è stata bocciata appunto da, dal magistrato. E nel frattempo qui c'è anche la cronaca un po' di quanto accaduto. Di fatto questo signore è morto alle 11 di ieri mattina, era stato accompagnato per un primo ricovero giovedì 27 ottobre, ma poi si era allontanato senza che questo ricovero appunto potesse avvenire. Ovviamente non ci sono neanche particolari notizie rispetto a, o comunque non c'è particolare chiarezza rispetto a questa vicenda. Qui dicono che non è stato accertato se gli siano stati somministrati dei farmaci, si susseguono delle complicanze respiratorie e poi la situazione precipita, quindi direi che come ricostruzione è piuttosto carente. Quindi alle 22:30 questo signore va in coma, viene trasferito in rianimazione, ma appunto a causa della mancanza di ossigeno e a causa di queste condizioni gravemente compromesse, di fatto muore. Sul corpo nessuna lesione, così anche scrivono, e direi che è abbastanza una beffa questa frase. E poi danno anche un po' un quadro di cos'è un TSO, quando in realtà segnalano qui appunto a pagina 34 del Mattino di Padova che il TSO può avere una durata massima di una settimana, ma ben sappiamo invece che nel momento in cui si entra nelle maglie di questo tipo di contenimento, non c'è settimana che tenga, perché poi ci sono proroghe su proroghe che di fatto fanno permanere le persone contro la loro volontà anche mesi e mesi, prima magari in psichiatria, poi in altre strutture. Quindi insomma, se uno non ha un buon avvocato probabilmente difficilmente ne esce. Ad ogni modo, questo era un po' l'ultima notizia rispetto alla cronaca locale, dicevamo. Adesso invece ci spostiamo su quella nazionale e in particolar modo andiamo di nuovo a parlare di immigrazione, come stavamo dicendo anche all'inizio della puntata, e abbiamo infatti un articolo pubblicato sul Manifesto rispetto proprio agli abusi e le violenze, quindi all'inferno degli hotspot italiani. Si legge infatti: scosse elettriche per identificare i migranti, questa è la denuncia di Amnesty International. Si parla infatti di Salì, che aveva solo 10 anni quando le milizie hanno attaccato il suo villaggio nella regione del Nord Darfur in Sudan. Qui appunto c'è la sua testimonianza, un bambino appunto che resta orfano, i suoi genitori appunto vengono uccisi e lui riesce a scappare, arriva da solo fino a Khartoum, dove rimane fino all'inizio di quest'anno, quando suo zio, che vive nel Regno Unito, gli ha mandato dei soldi per raggiungerlo. Ha impiegato più di un mese per viaggiare attraverso il deserto in Libia e poi verso nord fino alla costa, dove ha pagato il viaggio attraverso il Mediterraneo su una barca sovraffollata. La Croce Rossa ci ha salvati e ci ha portati a terra, questo appunto dice Salì a questo reporter. Adesso lui ha 16 anni ed è stato per l'appunto incontrato a 20 miglia a luglio. Invece appunto di trovare quella fantomatica sicurezza sulle coste europee, afferma di essere stato picchiato dalla polizia italiana appena poche ore dopo il suo arrivo. Dopo il suo salvataggio, Salì e altri nuovi arrivati sono stati portati in autobus al cosiddetto hotspot di Taranto. L'approccio hotspot, introdotto appunto nel 2015 su raccomandazione della Commissione europea, è appunto questo sistema, come abbiamo visto anche diverse volte ai nostri microfoni, creato proprio per identificare tutti i nuovi arrivati, valutare, diciamo, abbastanza velocemente i loro bisogni di protezione e poi incanalarli nelle procedure d'asilo oppure rispedirli nel loro paese d'origine. Il punto cruciale è che questo ovviamente prevede che l'Italia identifichi e rilevi le impronte digitali di tutti i nuovi arrivati, ma persone come Salì, che vogliono chiedere asilo in altri paesi europei dove sono i loro parenti, hanno un forte interesse a evitare che gli vengano prese le impronte digitali dalle autorità italiane. Farlo, infatti, significherebbe poter essere rimandati in Italia, quindi paese di primo ingresso, se tentassero di continuare il viaggio nell'Unione Europea. E qui, infatti, Salì racconta un po' la sua versione rispetto al tentativo di evitare di farsi prendere le impronte digitali, quando invece quattro poliziotti l'hanno trascinato fuori dall'autobus assieme ad altri migranti, o meglio i quattro poliziotti hanno trascinato lui e altri migranti fino all'ufficio, dove hanno cominciato a picchiarlo, quindi prima con un manganello e poi con una scossa elettrica sulla schiena. Inevitabile ovviamente il conseguente collasso e poi il vomito. E poi, dopo 10 minuti sul pavimento, ho accettato di dare le impronte digitali. Questo appunto afferma. E l'esperienza di Salì non è l'unica, prosegue questo articolo appunto su Il Manifesto. Quest'estate, infatti, il reporter ha incontrato 2 dozzine di rifugiati e migranti, uomini, donne e bambini, che gli hanno detto di essere stati picchiati, colpiti con le scosse dei manganelli elettrici, oppure minacciati dalla polizia dopo aver rifiutato di farsi prendere le impronte digitali. Infatti anche un altro ragazzo di 16 anni e un uomo di 27 hanno descritto come la polizia li abbia costretti a spogliarsi e abbia poi inflitto anche loro dolore ai genitali. Una donna invece di 25 anni ha affermato di essere stata trattenuta a Lampedusa per mesi e poi anche schiaffeggiata ripetutamente per spingerla a dare le impronte digitali. Quindi, come dire, una serie di abusi che ovviamente costituiscono anche tortura e che sono appunto quell'effetto della strategia della condivisione dell'irresponsabilità appunto dell'Europa. E quindi l'arrivo di centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga da conflitti, violazioni dei diritti umani e povertà grava fortemente sul nostro paese, appunto, che cerca anche di fare degli sforzi per salvare delle vite in mare. Chiaro che questi sforzi sono probabilmente l'1% invece di tutto un altro lavoro che praticamente non viene fatto, perché non ci sono appunto canali sicuri e legali di accesso in Europa, e quindi i rifugiati e migranti che qui arrivano hanno viaggiato in maniera, per così dire, irregolare, ma soprattutto con un altissimo rischio per le loro vite. L'abbiamo ben visto anche a partire dalla notizia che davamo proprio in apertura della puntata, perché a Lampedusa appunto sono arrivati 29 sopravvissuti all'ennesimo naufragio avvenuto davanti alle coste libiche. Infatti si contano, come dicevo anche prima, 12 morti e 99 dispersi. Quindi un approccio, quello degli hotspot, per terminare anche l'articolo qui sul Manifesto, progettato a Bruxelles e messo in atto in Italia, che continua a causare gravi violazioni dei diritti di queste persone che scappano da guerra e da miseria, e le autorità italiane ovviamente hanno la piena responsabilità diretta, tanto quanto i leader europei rispetto a questa politica. Nel frattempo gli orfani come Salì sono lasciati a cavarsela da soli e dopo 4 giorni, infatti, nell'hotspot di Taranto, Salì è stato portato alla stazione ferroviaria e lasciato bellamente là. Nessuno infatti gli ha chiesto se voleva chiedere asilo o nient'altro e lui ha semplicemente aggiunto: voglio andare via dall'Italia, voglio stare con mio zio e la sua famiglia in Inghilterra.
Ascolta Radiazione.
E quindi, dopo alcune di queste notizie rispetto agli hotspot piuttosto che ai continui decessi che avvengono nel Mediterraneo, che ormai è un enorme cimitero a cielo aperto praticamente, ci spostiamo anche sull'intervista di cui all'inizio della puntata vi parlavo. Parleremo infatti di Bitonto, perché avevamo visto anche via social network e soprattutto come dopo i fatti di Goro e di Gorino ci siano stati ulteriori episodi di intolleranza nei confronti dell'arrivo dei profughi e dei rifugiati, ma con un compagno appunto di Bitonto in provincia di Bari cercheremo un po' di vedere come sono realmente andate le cose e soprattutto cosa possiamo dire rispetto alla gestione dei migranti in quel territorio. Quindi uno stacco musicale giusto per fare la telefonata e ci sentiamo tra pochissimo.
Ragazzi, 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 andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei 7 re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere. Te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no.
Posso permettere, chiedi lumi tu, Looney Tunes, sarai l'osso per Ettore. Credo nell'onestà, la disillusione, non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, 4 catene, troverò un posto per metterle.
Scordare la tua e poi fare del sesso,
non me lo posso permettere. Sbagliare la curva e di fare lo stesso.
E allora rieccoci, sono le 9:55 minuti, di nuovo qua in diretta su radiazione.info e per l'appunto nell'arco di questa rassegna di oggi giovedì 3 novembre adesso, come preannunciato, siamo in diretta con un compagno da Bitonto in provincia di Bari. Ciao e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Ciao Alessia, ciao a tutti, nessun problema.
Ecco, noi appunto avevamo visto, soprattutto nelle scorse rassegne di quelle della settimana passata, come Agoro e Gorino, insomma, si siano verificati degli episodi quantomeno allucinanti e a volte anche, direi, disarmanti, dato che, per fare un minimo di cronaca, sono state rette appunto in questo paesino, nel Ferrarese, delle barricate per respingere l'arrivo di alcune donne migranti, tra cui una incinta e dei loro 8 bambini. E per l'appunto abbiamo visto come questo non sia stato un caso, come dire, isolato, perché anche a Montegrotto, qui in provincia di Padova, seppur non con le barricate, ma comunque con un livello di tensione anche abbastanza alto, tutta una serie di genitori della provincia termale si siano mobilitati contro addirittura un eventuale arrivo di migranti, quindi quando questo non era nemmeno stato accertato a tutti i livelli. Ecco, tra i vari episodi abbiamo letto anche appunto di Bitonto in provincia di Bari, il paese appunto da cui vieni anche te, però visto che ci accennavi insomma al di fuori dei microfoni che le cose non sono andate esattamente come dipinte dai mass media, ti chiederei intanto un po' che cosa è successo, se ci può essere insomma una breve cronologia.
Sì, innanzitutto l'episodio è avvenuto in una delle frazioni di Bitonto, che è precisamente Palombaio, che è una frazione composta da circa 3.000 abitanti, insomma. E quello che è successo in realtà, si parlava molto ipoteticamente di poter aprire un centro accoglienza immigrati appunto in questa frazione. Solo che il 24 ottobre comunque è arrivato il no, perché non c'erano i requisiti per poter dar vita alla struttura. Quello che invece è stato percepito dagli abitanti diciamo in un ciclo di disinformazione, mala informazione, passaparola non controllato, la notizia che è stata percepita è che sarebbero arrivati un centinaio di migranti che sarebbero stati ospitati insomma in questa piccolissima frazione. Quindi c'è stato un po' di mobilitazione, sono state raccolte, su 3.000 abitanti hanno raccolto 500 firme per impedire diciamo l'arrivo, hanno fatto un mini blocco stradale così, e tipo alla fine non è avvenuto, però quello che è stato riportato da Salvini, non solo, che non è avvenuto l'arrivo dell'accoglienza dei migranti perché i cittadini si sono ribellati. No, non è avvenuto semplicemente perché già precedentemente all'episodio della protesta non c'erano le condizioni per poter dar vita a questa nuova struttura, che non c'è, quindi si trattava di costruirla apposta, non c'erano le condizioni per farlo e non è stata fatto per questo. Dopo, successivamente, c'è stata la protesta perché appunto l'informazione che è arrivata era diversa. Anche perché comunque nel territorio bitontino, ma non solo, ci sono già esempi di strutture di accoglienza che sono in piedi da parecchi anni, che, alcune dal 2003, come ad esempio i centri SPFAR, quelli sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che comunque gestiscono, almeno a Bitonto gestiscono una più o meno una quarantina di utenti, e non ci sono mai stati episodi né di disagio tra cittadini bitontini e ospiti migranti, né proteste, né nulla, non ci sono mai verificati episodi di razzismo o di mancata accoglienza, come sembra insomma che ci è stata data l'immagine di Bitonto, che non è diciamo attinente alla realtà. Con questo non dico che c'è sempre comunque, come purtroppo è fisiologico che ci sia, una parte di cittadini che non è della stessa idea, insomma, ecco. Però comunque nulla di come è sembrato, è potuto sembrare da come è stata riportata da Salvini e da altri media, insomma.
Certo, tra l'altro noi poco fa abbiamo anche letto un po' un articolo, un'inchiesta dal Manifesto che, come dire, con una denuncia di Amnesty International ci regala invece il quadro di abusi e violenze all'interno degli hotspot italiani. Si parla anche di quello di Taranto, leggevamo poco fa, e infatti ti chiederei un po' cosa si può dire rispetto magari alla gestione, alla cosiddetta gestione anzi dei migranti un po' nel territorio barese.
Sì, magari rispetto ad altre regioni come ad esempio il Veneto, la Puglia, il Meridione in generale, non è molto attrezzato come magari possiamo vedere qua in Veneto stesso. Più che altro il Sud gestisce la pronta accoglienza, no? Specialmente ad esempio la Puglia ha un centro di accoglienza, l'unico centro di accoglienza che è in provincia di Lecce, in Otranto, e si occupa appunto degli sbarchi immediati, perché in quella zona tendono ad arrivare imbarcazioni di fortuna provenienti da Turchia e Grecia. Al di là di questo centro di accoglienza, la Puglia gestisce tre CARA, tre centri di accoglienza per richiedenti asilo, che sono uno appunto nella città di Bari, uno nel Brindisino, nella città di Brindisi, e uno nella città di Foggia. Ecco, io conosco per esperienza diretta il CARA di Bari, quindi vi posso parlare di questo, ed è gestito, è nato nel 2008, per quanto io non abbia simpatie né umane né politiche per Vendola, però è nato sulla scia delle iniziative del primo governo Vendola in Puglia, quindi ti parlo sia appunto del 2008. È un centro di accoglienza che è ancora ben funzionante, ci sono 1000 posti disponibili. La Puglia in totale, tra i tre CARA e il CDA di Otranto, gestisce una media di 6.000 ingressi anni, per dirti dal 2008 ad oggi, dalle ultime statistiche, insomma, i dati che ci arrivano, che sono stati gestiti 30.000 richiedenti asilo in tutto. Poi tendenzialmente il CARA se ne occupa un po' per un periodo che non va tendenzialmente al di sopra dei 35 giorni, poi la loro avventura prosegue o in altre zone d'Italia più attrezzate o chi torna indietro, insomma sappiamo quali possono essere i vari scenari. Il territorio barese, che è quello con cui ho più, diciamo, contatto, sia perché in alcuni contesti ho avuto modo di avere a che fare, sia per esperienze indirette di altri compagni, sta crescendo nel tempo, ecco. Poco alla volta, ti parlo comunque, la Puglia che vive principalmente di turismo e agricoltura, quindi il settore industriale o il terzo settore, il settore dei servizi, non è molto attrezzato, anche se comunque negli ultimi anni c'è maggiore sensibilità, si sta investendo un po' di più, qualcosa si sta costruendo, ecco. Quindi ci nascono molte cooperative che tendono anche, comunque, quindi molto parte dall'iniziativa del privato, ecco. A livello istituzionale, insomma, la Puglia si limita più a fornire le strutture che al gestire in prima persona. Però non mancano esempi insomma, virtuosi, anche nella mia città stessa, insomma, oltre al centro SPRAR, presente a Bitonto, c'è un'altra realtà che è l'Istituto Maria Cristina, che è un ex istituto femminile che è stato attrezzato è già da parecchi anni in piedi, nasce come centro di uno socio-educativo, centro ludico, comunità educativa per minori con varie problematiche, però da qualche anno, insomma, si è parlato di renderlo anche attrezzabile per ospitare migranti. Alla fine la cosa è successa davvero, tipo da aprile di quest'anno stesso l'istituto si occupa dell'accoglienza di migranti richiedenti asilo, e attualmente ce ne sono una trentina di utenti beneficiari, provenienti quasi principalmente da Siria, Iraq, Afghanistan, e non, ripeto, non ci sono mai stati esempi di screzi,
di razzismo, insomma.
Di razzismo, sì, ok, ci sarà sempre quella fetta di popolazione un po' critica, ma finora insomma è rimasto solo chiacchiericcio da bar o commento su Facebook, ecco.
Certo.
Episodio, quando sono qua di Palombari, è stato il primo episodio in cui la gente è andata per strada, quindi insomma ora non so come continuerà, insomma la cosa un po' mi ha dato, cioè non è stata molto, come dire, piacevole vedere la mia città citata da Salvini, insomma.
Assolutamente, non ti diamo torto, non ti possiamo dare torto.
Quindi ci tenevo, grazie per l'opportunità di dire che cosa ci sono veramente, perché ecco non è stata la mancata accoglienza non è avvenuta perché il comune o la cooperativa ha voluto accontentare questi pochi, no, era già prima che era stato detto no, questo episodio è successo dopo che si era già chiarito che non sa da fare, insomma.
Certo, tra l'altro aggiungo una cosa, ovvero il fatto che se questa cooperativa che doveva accogliere i migranti non aveva, come dire, è stato detto che non aveva i requisiti per farlo, probabilmente era veramente messa molto molto male, perché invece da nord a sud assistiamo sicuramente sì ad alcune eccezioni che comunque sono sempre fatte dalle persone, nel senso che laddove c'è veramente un'accoglienza con la maiuscola sono le persone, sono i lavoratori a farla e non sono di certo i dirigenti delle cooperative piuttosto che il governo stesso, però ci sono tantissime strutture in cui i migranti sono stipati, dove questi 35 euro che dovrebbero avere giornalmente sono invece ridotti praticamente a 2 euro, sì e no, e tutti gli altri soldi invece vanno altrove, e anche questo appunto sarebbe un concetto da ricordare anche a tutti coloro che via Facebook, via social network ci inondano appunto di bufale, per cui appunto gli immigrati starebbero negli hotel, gli italiani nelle tende, invece appunto ogni immigrato prende...
Mi aggancio a questo per dire che comunque, a differenza ad esempio di Padova, no? O del Veneto in generale, la Puglia non è che ha grosse comunità straniere anche all'interno della città, per cui non c'è la Vianelli di turno, l'Arcella, non ci sono, la presenza è molto inferiore rispetto ad altri contesti italiani, quindi non ci sono proprio le condizioni anche per creare, affinché possano nascere situazioni di conflitto, mancata pacifica convivenza, perché infatti se parlando con qualcuno, insomma, mi è capitato o su Facebook o tramite telefonate tra conoscenti, insomma, ho avuto modo di parlare con qualcuno che era critico su questo arrivo dei migranti, e tutti alla fine, la cosa che ho notato, dicevano la stessa cosa, parlavano in termini ipotetici, cioè se arrivano i migranti potrebbe succedere questo, potrebbero verificarsi episodi di criminalità, potrebbe, perché alla fine non sono successi ancora, perché non di tanto pari non è Padova, non c'è questa presenza massiccia che è percepibile visibilmente che può creare, no, quindi è proprio manipolazione, malinformazione.
Certo, ma oltre al fatto che gran parte di questi migranti in realtà vuole andare altrove, abbiamo letto anche prima.
Non vengono certo per cercare fortuna nel Sud Italia, ecco, insomma.
Certo.
Quindi non ha proprio senso, se là ho proprio percepito, insomma, il potere letterale, insomma, di questi di Salvini che ho ospitato ovunque, ma ormai non è solo lui, non ne vedo uno di programmi dove non c'è la discussione contro l'arrivo di Milano, ormai è
il capro espiatorio di turno.
Sì, quindi non ha proprio senso, perché ripeto, non c'è, ma al massimo la Puglia, il Varese principale, è in contatto, ci sono comunità nomadi, là magari qualche episodio, ecco, là sì, perché qualche episodio, diciamo, di conflitto c'è stato, perché comunque tendenzialmente furti, prostituzione, insomma questa è una realtà più presente, più percepibile, e qua posso anche capire, non giustificare, diciamo, gli eccessi di razzismo, i forcaglioli dell'ammazziamo di tutti, eccetera, ma non ma sui migranti proprio non mi spiego cosa sta succedendo.
Certo, io ti ringrazio molto per il tuo contributo, poi appunto ovviamente rispetto a quest'ultimo passaggio ogni città ha le sue contraddizioni, le sue componenti, le sue storie, sicuramente ciò che accomuna un po' tutti quanti da nord a sud è il fatto che la dinamica insomma del divide et impera, se vogliamo, e soprattutto della guerra tra poveri purtroppo continua ad avere un po' i suoi effetti.
Esatto.
Io ti ringrazio ancora.
La possibilità di spiegare cosa è successo un po' più dettagliatamente rispetto a come è stato riportato.
Certo, assolutamente, perché nel nostro piccolo è un po' anche questo, il fatto di fare informazione. Allora, grazie ancora e comunque ci sentiremo presto.
Grazie, volentieri, alla prossima.
Ciao, alla prossima, grazie.
Ciao, buon lavoro.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Where should we read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep popping all that.
Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps, seven players on the app. In the sleep, just to listen on the system. We're sitting on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that?
rieccoci, sono le 10 e 16 minuti qui in diretta su radiazione.info e per l'appunto prosegue la nostra rassegna stampa di oggi giovedì 3 novembre con di nuovo il tema del lavoro. Questa mattina ha toccato prima con la lotta dei lavoratori della logistica all'Interporto qui a Padova, poi toccato anche con lo sciopero delle fonderie Anselmi a Campo San Piero e adesso invece ci spostiamo sulla cronaca nazionale e ci spostiamo precisamente in Toscana andandovi a leggere un articolo pubblicato sul Tirreno che è il frutto dell'inchiesta sul lavoro stagionale a cura delle compagne della Casa Rossa occupata di Massa. Infatti un contributo sicuramente molto interessante e tra l'altro vi consiglio anche di seguire la pagina Facebook appunto di Casa Rossa occupata proprio per i prossimi appuntamenti e i prossimi aggiornamenti. Quindi quando il lavoro è sempre più precario, lo sfruttamento invece è sempre più strutturale. Parliamo infatti dell'estate precaria degli stagionali e difatti, come dicevo, questa inchiesta è finita sul Tirreno, appunto nell'edizione di Massa Carrara. Si parla infatti di estate precaria a Puana, 6 euro l'ora e niente pausa. Quindi questa inchiesta intitolata Il litorale degli schiavi tira su il velo sui lavoratori del turismo, quasi tutti pagati a voucher, spesso per coprire il nero, e i disoccupati crescono. Questo quanto apprendiamo dal sottotitolo dell'articolo. Infatti, prima erano visi cotti dal sole, mani rovinate dai detersivi, schiene a pezzi per le 12 ore in piedi, ora invece ci sono le file per le indennità, gli spiccioli che coprono qualche settimana o mese prima del buio invernale. La stagione turistica appunto è finita e le umiliazioni e lo sfruttamento dei mesi estivi sbiadiscono perché il portafogli si svuota. E l'anno prossimo più di qualcuno dovrà ricominciare a lavorare senza fiatare per circa 5 euro. Infatti, prima che l'inverno sopisca le coscienze, gli attivisti della Casa Rossa occupata sono andati a recuperare i lavoratori che hanno passato 3 mesi impegnati nella grande industria del turismo. Le storie tristi si somigliano appunto un po' tutte. Il minimo comune denominatore ovviamente è la necessità, quindi il bisogno. L'hanno chiamata il litorale degli schiavi, come dicevamo anche poco fa, ed è quindi il diario della crisi scaricata sui lavoratori precari, un meccanismo conosciuto che si alimenta da solo. Il lavoro è precario, lo sfruttamento strutturale. Parliamo quindi di bagnini, lavapiatti, baristi e camerieri, orari di lavoro irrisi, assicurazioni inesistenti, accordi sulla paga oraria come carta straccia. Le richieste dei datori di lavoro e colloqui appunto sono sempre le stesse, si parla infatti di indipendenza, disponibilità completa, capacità di reggere i ritmi organizzativi, in una parola, impossibilità di organizzare una vita. E qui abbiamo anche la testimonianza di uno dei ragazzi nella video inchiesta appunto a cura della Casa Rossa, ovvero lui afferma: tante volte sono stato avvisato della modifica del mio orario lavorativo con la pretesa che andassi a lavorare all'istante. Numerosi degli intervistati, si legge poi nell'inchiesta accompagnata anche da un dossier cartaceo, spesso confermano che sui luoghi di lavoro i controlli erano assenti, perché quella del 2016 è stata appunto l'estate dei voucher, questo strumento tra l'altro del quale abbiamo parlato spesso ai nostri microfoni e che infatti ha raggiunto la sua massima diffusione. A ottobre appunto le regole sono cambiate con l'obbligo di comunicare con un SMS 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa l'attivazione del contratto. Tutto questo appunto tra giugno e settembre non esisteva, con quindi le conseguenze immaginabili. Nell'inchiesta poi emergono ovviamente gli effetti deleteri sulle vite inglobate appunto dal lavoretto e qui appunto il diminutivo ovviamente è uno spregio. C'è chi ad esempio, credendo appunto di avere delle regole aveva firmato, salvo poi rendersi conto che non avrebbe avuto nessuna tutela. Qui poi c'è la testimonianza di un altro ragazzo che dice: ho accettato il lavoro perché mi avevano detto che avrei avuto il giorno libero, che avrei usufruito delle pause. Alla fine non ce n'erano. Simile poi l'esperienza di un altro che dice: venivo chiamato a lavoro anche con soli pochi minuti di anticipo e non conoscevo mai l'orario in cui avrei finito di lavorare. Anche se il preavviso era poco, pretendevano sempre che io andassi a lavorare, soprattutto nei weekend. Venivo pagato a voucher, anche se in realtà ricevevo solo 2 a chiamata. Il resto dei soldi erano in nero, in modo tale da eludere possibili controlli. E quindi a controllare che il ritmo sia alto e le pause rispettate al secondo, se e quando sono concesse, ci sono i famigerati capi squadra. Ricevono quindi un premio annuale per il ritmo che tenevamo, spiega appunto un altro lavoratore in questo video. A ricatto però appunto bisogna calare la testa, e nella fascia d'età tra i 15 e i 29 anni a Massa i disoccupati sono al 49,1%, quindi uno su due non ha lavoro. Ancora più gravi i problemi sono tra le donne. Rispetto ai numeri delle donne nella fascia 15-24 si legge che sono senza lavoro il 67,8%, e quindi è molto facile pescare in questo esercito di riserva per chi paga. Quindi sicuramente si legge nella conclusione di questo articolo: bisogna andare a monte, arrivare prima dello sfruttamento, altrimenti finiremo a raccontare queste storie triste come Shahrazad, le mille e una notte del precariato.
Ascolta Radiazione.
E rimanendo quantomeno in zona da un punto di vista geografico, invece ci spostiamo su Facebook, perché vi andiamo anche a consigliare un cosiddetto evento, ma per meglio dire un'iniziativa. Parliamo infatti di domani dalle ore 21 al Teatro Guglielmi a Massa. Ci sarà un'assemblea dibattito contro i decreti penali di condanna, e difatti di questo avevamo parlato anche la scorsa estate, non solo durante la festa dei 3 giorni di radiazione, ma anche direttamente ai nostri microfoni con una lavoratrice del collettivo SOS, appunto di Massa, quindi un collettivo di lavoratori e lavoratrici della sanità pubblica. E per l'appunto questa compagna ci aveva raccontato la sua vicenda, dato che come dire, accusata di aver istigato, queste erano le parole, di aver istigato delle lavoratrici delle pulizie dell'ospedale ad andare in corteo per parlare con il sindaco. Ebbene, questa compagna si era ritrovata un decreto penale di condanna e quindi una multa da, se non sbaglio, circa 2.500 euro oppure 10 giorni di carcere. Rispetto a questo infatti avevamo ascoltato la sua testimonianza, e ovviamente cogliamo quindi l'occasione, anche in continuità con quel contributo, di andarvi a consigliare questo appuntamento. Dicevamo, si parla di domani alle 21 al Teatro Guglielmi a Massa, quindi siamo in Piazza del Teatro al Civico 1, e interverrà in questa assemblea un compagno, un avvocato compagno del Notav Tour, poi una lavoratrice della sanità di Massa, un compagno della Casa Rossa Occupata e poi un altro compagno di Viareggio, uno studente e un compagno No Borders di Ventimiglia. Tutto ciò perché piovono decreti penali di condanna, e se colpiscono uno, colpiscono tutti. Questo era lo slogan anche che ci stavamo dicendo anche prima rispetto alla cronaca, ad esempio, dei lavoratori della logistica qui a Padova. In Italia, quindi, si legge anche all'interno dell'evento Facebook, Si registra da diversi anni un progressivo inasprimento delle politiche repressive e l'esempio appunto è il decreto penale di condanna, quindi questo strumento utilizzato sempre più in modo trasversale che colpisce non solo decine di compagni e compagne ma anche avanguardie di lotta e quindi attraverso queste condanne tentano proprio di colpire chi si organizza e si oppone agli effetti della crisi economica che provoca il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro, quindi impoverendo il salario, intensificando lo sfruttamento, il lavoro nero, la nocività, la precarietà, l'allungamento dei tempi per la pensione piuttosto che la distruzione dell'ambiente, della scuola, fino allo smantellamento appunto del sistema sanitario pubblico. Questo, come dire, ci rimanda a un piano che è quello legislativo giudiziario e per l'appunto il decreto penale di condanna si struttura un po' come lo strumento strategico attraverso il quale questi attacchi hanno preso forma, quindi un processo cosiddetto delle emergenze che con la scusa un po' della lotta al terrorismo, alle droghe, alla mafia, agli ultras, ai migranti e quant'altro, quindi a tutti quelli presi appunto come capro espiatorio, non la mafia ovviamente ma mi riferisco agli ultimi due soggetti, svolge innanzitutto un'azione preventiva che colpisce avanguardie di lotta e poi lotte sociali ancora conflittuali lanciando un segnale. Quindi il segnale è quello per cui la conflittualità deve cessare a priori, cercando di eliminare la resistenza dei lavoratori e delle lavoratrici e di settori del movimento, affinché appunto abbandonino i loro naturali mezzi di resistenza come lo shock, opero, le proteste, i presidi e ogni forma di solidarietà. Vietato in sintesi ogni forma di protesta e contrapposizione che non sia sotto il diretto controllo appunto dello Stato e per questa ragione viene promossa questa iniziativa, quindi per fornire non solo uno strumento di riflessione utile ad approfondire la conoscenza dei compagni, ma anche come occasione per una riflessione generale che rimetta al centro i nostri compiti attraverso un'azione politica collettiva di tutte e tutti sul valore proprio della solidarietà di classe, quella che abbiamo sempre anche noi definito un'arma estremamente importante e significativa per contrastare ogni forma di repressione, di controllo e di isolamento e come elemento più che concreto attorno a cui sviluppare oggi l'unità e l'organizzazione e anche un'identità di classe necessaria a contrastare la campagna politica di vidi e timpera che i padroni e lo Stato stanno portando avanti. Quindi appunto va anche fatto un minimo di cronaca storica rispetto a questo e poi qui concludo, ma giustamente all'interno di questo contributo via social si ricorda che attraverso lo strumento dei decreti penali di condanna del 1931 emanati quindi nel ventennio fascista, in questi anni sono stati colpiti lavoratori, studenti e compagni, a massa infatti gli studenti per aver sostenuto la lotta dei lavoratori del territorio e aver contestato il Job Act davanti alla sede del PD, una lavoratrice della sanità che appunto è la compagna che abbiamo anche intervistato la scorsa estate proprio per aver solidarizzato con le lavoratrici delle ditte d'appalto contro i licenziamenti e le riduzioni degli orari lavorativi. A Viareggio ancora insomma ci sono compagni e compagne che sono stati colpiti per aver protestato contro la presenza di un eurodeputato razzista e a Lucca per aver contestato Renzi e le controriforme del suo governo. Quindi come dire, un'iniziativa, quella di domani sera, sicuramente importante e quindi chi fosse nei dintorni appunto di Massa, ripeto, passi ben volentieri al Teatro Guglielmi, quindi in piazza del Teatro 1, domani sera dalle 21.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
La casita, la spazio del mondo abitando il pianeta Terra. Radio Vostok, Radio Vostok, Radio Vostok, Radio Vostok.
Un astronauta, figlio di un carpentiere. Yuri Gagarin, figlio dello Pope Rosso.
Eccoci, sono le 10:34 minuti, quindi ci avviamo un po' verso la conclusione della rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 3 novembre. Per l'appunto, vediamo anche via Twitter, l'abbiamo rilanciato anche nel corso della mattinata, che questa mattina si tiene il processo Notav e tra l'altro a tal proposito vi invito anche ad ascoltare gli ultimi podcast che trovate pubblicati nella sezione, come sempre, delle ultime interviste. Mi riferisco appunto a I ladri del Terzo Valico e Chi li protegge, quindi questa corrispondenza da un compagno Notav, oltre a un'altra corrispondenza appunto Notav assieme a Nicoletta Dosio. Come sempre appunto vedete direttamente sul nostro sito in prima pagina questi contributi. E per l'appunto, dicevamo, lo abbiamo rilanciato anche via Twitter, stamattina dalle 9 c'è un presidio Notav al Pala Giustizia di Torino per l'udienza d'appello rispetto al maxi processo per i fatti del giugno-luglio 2011. A tal proposito c'è anche un articolo appunto pubblicato su notav.info rispetto al presidio di quest'oggi al tribunale e anche a qualche nota sul PG Saluzzo. E quindi un processo d'appello per i fatti, dicevamo, del 27 giugno e del 3 luglio 2011 che entra nelle sue fasi conclusive con le difese che dovrebbero chiudere le discussioni tra le udienze del 3, quindi di oggi, e del 7 novembre e con ancora la possibilità di repliche da fissare. Dopodiché si saprà la decisione dei giudici rispetto alla sentenza di condanna che ci aspettiamo in continuità a quella precedente, così si legge appunto in questo articolo. Noi ovviamente, come sempre, rilanciamo la solidarietà nei confronti di tutti coloro appunto dalla valle ai compagni che sono stati colpiti dalla repressione, che ovviamente continuano a non arrendersi. E se c'è la continuità delle condanne, invece c'è anche la continuità di una resistenza che va avanti ormai da oltre 20 anni. E come vi dicevo appunto, vi invito anche ad ascoltare gli ultimi due podcast in merito. Detto questo, visto che siamo in conclusione, colgo anche l'occasione di ricordarvi invece un importante appuntamento che ci sarà questo weekend da Padova, quindi un appuntamento di lotta. Parliamo infatti di lotta per la casa, una lotta che torna in piazza. Ci sarà infatti una manifestazione per il diritto all'abitare, come un po' è stato rilanciato già ai nostri microfoni, quindi sabato 5 novembre alle ore 10 il concentramento è in Piazza dei Signori alla Gran Guardia. Si parla quindi di emergenza abitativa, perché anche qui nella nostra città proseguono gli sfratti, le graduatorie per le case popolari sono chiuse, quando anche, a dirla tutta, molti appartamenti dell'ATER continuano ad essere chiusi da questi lastroni di metallo che vengono posti sopra in maniera tale da evitare che qualcuno possa entrarci dentro. Nel frattempo politici, banche e speculatori continuano a privatizzare l'edilizia pubblica, cementificano i territori, sfrattano le famiglie e pignorano le case. Ovviamente qui il Comitato di Lotta per la Casa a Padova ha deciso sicuramente di stare dall'altra parte della barricata, quindi di difendere chi ha un tetto momentaneamente, ma rischia invece di essere sbattuto fuori perché l'affitto è troppo alto e non riesce a permetterlo, a permetterselo, oltre al fatto che per l'appunto continua il ricatto dello sfratto e le case popolari invece continuano a rimanere chiuse, oppure quelle che ci sono continuano ad essere lasciate nell'abbandono, nel degrado, e quindi, come dire, l'ufficio manutenzioni avrebbe senz'altro molto lavoro da fare se invece i soldi che ci sono non andassero altrove. Detto ciò, comunque vi invito a rimanere magari aggiornati sulla pagina Facebook del Comitato di Lotta per la Casa, che si ritrova qui all'Infospazio Chinatown ogni mercoledì a partire dalle ore 18, quindi in via Varese al civico 10, e per l'appunto ripeto un po' le coordinate della mobilitazione, ovvero sabato 5 novembre ore 10, Piazza dei Signori, qui di fronte alla Gran Guardia.
Ascolta Radiazione.
E allora al volo gli ultimi saluti, dato che siamo agli sgoccioli con la puntata. Ovviamente una buona giornata, ma soprattutto un consiglio a rimanere in ascolto di Radiazione, soprattutto oggi pomeriggio, quando ci sarà la nuova puntata di 1914 dalle 18.45 alle 19.45, subito dopo, come sempre, dalle 20 alle 22, Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e a seguire la rap di No Rest for the Warriors, che invece è andata in onda come sempre di domenica sera, quindi anche per concludere un po' la serata dal punto di vista musicale. Detto ciò, di nuovo un saluto e una buona giornata. Ciao a tutti.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.